il collegamento direttamente con chi è impegnato in prima persona nelle terre emiliane, affaticate, ferite dal territorio che pochi giorni fa, ecco, ha sconvolto la popolazione di quelle terre. Andiamo avanti come preannunciato all'inizio della trasmissione e cambiamo argomento, ossia riaffrontiamo come abbiamo sempre fatto negli ultimi mesi, ossia dal 26 gennaio, da quando la Procura di Torino ha dato inizio a questa operazione giudiziaria che ha portato in carcere decine di attivisti notav. Onde Precari, ecco, in tutti questi mesi ha sempre cercato con attenzione di seguire cosa accadeva a tutti gli arrestati, a tutte le persone denunciate e colpite da questa operazione, e in particolar modo si è concentrata anche su quella che è stata una situazione anomala, ossia quella del carcere di Saluzzo. Ma per commentare, ecco, approfondire ancora di più il tema carcerario in generale, ecco, non solo specifico, lo facciamo avendo ai microfoni Giorgio, un militante notav che adesso si trova ai domiciliari a Bussoleno. Giorgio, ci senti?
Sì, ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Blackout.
Ciao Giorgio.
Ciao.
Allora, entriamo subito nel vivo di questo spazio di approfondimento. La campagna No Isolamento in qualche modo aveva come finalità quello di riuscire a cercare di scalfire un po' quel silenzio rispetto alle condizioni carcerarie e soprattutto rispetto a quell'abominio che abbiamo visto attraverso anche i tuoi racconti della sezione isolamento per i detenuti in attesa di giudizio. Prima domanda è, allo stato dell'arte, noi ci siamo fatti anche portavoce di questa campagna come una campagna che non va a terminare con la tua uscita dal carcere, ma che proseguirà e che sta proseguendo. E volevo chiederti innanzitutto qual era il ritorno all'interno di quelle mura, e se in qualche modo le visite, piuttosto che le conferenze stampa, piuttosto che i messaggi di solidarietà, arrivavano anche al di là delle sbarre.
Sì, va bene, sì. Ok, dunque, certo, le iniziative che abbiamo fatto sia fuori dal carcere, sia anche le visite che ci sono state, sia le conferenze stampa hanno avuto un loro risultato, nel senso che hanno poi dato anche fiducia ai detenuti della nostra sezione, che sono stati anche invogliati così a uscire da una dimensione solo individuale e di pensare soprattutto a come uscire dal carcere singolarmente, ma di vedere un po' il discorso anche nella sua inaccettabilità della situazione e quindi nel fatto che fosse necessario muoversi, e quindi da quel punto di vista lì sono stati tutti soddisfatti, nel senso che magari all'inizio erano un po' scettici, poi quando hanno visto questi piccoli risultati che venivano fuori, l'attenzione che c'era sull'argomento, hanno trovato anche delle motivazioni per fare qualcosa in più. Quindi da quel punto di vista lì è già stato un successo. Adesso con l'uscita mia dai domiciliari abbiamo fatto questo presidio ancora il giorno successivo, mantengo dei contatti e delle relazioni con loro attraverso le lettere, ma l'altra iniziativa che avevamo già programmato era quella di una cartolina che così da spedire poi un po' a tutti gli organi di informazione, alle realtà carcerarie, così da far circolare altro, che era incentrata proprio su questo discorso qui del no isolamento, rompere l'isolamento, riferito in particolare alla questione di Saluzzo. Però oltre a quello avevamo anche cercato così di, con altri detenuti che avevo incrociato in quel periodo lì, avevamo anche raccogliendo uno spunto che veniva da loro rispetto a questa, alle possibilità di fare qualcosa, anche loro avevano sottoposto la possibilità di fare delle cartoline che, a partire da quel film che ha vinto diversi premi, Cesare deve morire, fatto dai detenuti di Rebibbia, certo, che sono anche detenuti che hanno lunghi periodi di carcerazione, potesse raccogliere quel tipo di messaggio per inserire il discorso di una prospettiva di libertà per i detenuti e il fatto che il carcere comunque annienta e distrugge, e quindi sul fatto che fosse necessario porre fine, per esempio lì in quel caso lì si trattava di ergastolani che hanno un particolare forma di ergastolo, quello adesso non mi viene il termine
ostativo.
Termine questo qui, e quindi sono in una situazione in cui non hanno mai nessun fine pena, perché comunque sono stati condannati all'ergastolo in una dimensione associativa, e quindi sono sottoposti a dei regimi piuttosto ferrei, ma che li porta comunque a non avere speranza di uscire dal carcere né coi benefici che normalmente hanno gli altri detenuti, perché loro sono esclusi, e quindi con loro si era venuta fuori questo tipo di necessità. E quindi abbiamo fatto anche, in pratica, le cartoline che facciamo, poi sono tre, nei prossimi giorni renderemo anche pubbliche sui siti così il logo di queste cartoline qui. Anche perché una poi comunque raccoglie anche quello che è un discorso legato, in una di queste si parla anche il carcere niente uccide, però poi c'è anche come indicazione quella dell'amnistia e della libertà, perché comunque
quello è l'altro argomento grosso che volevamo affrontare con te. Ma volevo solo completare questa parte, perché chi ci ascolta, secondo me, ha voglia di conoscere anche un po' la risposta invece a fronte di queste iniziative da parte del, diciamo così, del meccanismo di guardia all'interno del carcere, cioè come viene vissuto invece dalla direzione carceraria piuttosto che dal comandante delle guardie, qual è la loro reazione a fronte di questi tentativi giusti e sacrosanti, legittimi di cercare di avanzare delle richieste di diritti in assenza di un garante dei detenuti, almeno farsi portavoce di diritti sacrosanti anche per chi è dietro le sbarre.
Sì, vabbè, a parte che il garante dei detenuti non è che risolve i problemi carcerari, altro, una figura in più a cui ci si può appellare in certe situazioni emergenziali per denunciare certe vicende, però penso che in generale le direzioni carcerarie siano insofferenti a qualsiasi cosa che non passi attraverso i loro metodi, le loro rigide burocrazie interne, cioè attraverso le domandine o il ruffianaggio. Ruffianaggio inteso come andare lì dal comandante, dal capo posto, da queste figure qui a elemosinare singolarmente dei diritti. Tutto quello che riguarda una dimensione collettiva viene visto in maniera non viene contemplato, insomma, non è che anche, per esempio, dico, se tu vuoi appiccicare un manifestino al muro dove ci sono magari l'elenco di quelle che sono gli ordini carcerari, non so, rispetto alla spesa o iniziative che si fanno, per loro è già un fatto grave. Che tu attacchi un manifestino magari su qualsiasi argomento è già sanzionabile da un rapporto disciplinare, e quindi inevitabilmente gli spazi sono ridotti al lumicino da quel punto di vista lì, non ci sono grandi speranze. Certo, adesso come adesso, anche fare certe iniziative e altre, uno potrebbe dire solo fai del sindacato per i detenuti, però quelle sono condizioni particolari in situazioni ristrette di chiusura generalizzata, in cui spazi e margini di movimento sono talmente pochi, in cui sei poi costretto a fare anche queste cose qua, le petizioni, gli appelli, e magari fai anche lo sciopero del carrello, robe di quel tipo lì, però sono sempre iniziative che hanno quel tipo di taglio lì. Per quello che riguarda la direzione, quelli non almeno in linea generale hanno questo tipo di approccio che si è consolidato nel corso del tempo. Tutto deve passare attraverso quelli che sono i meccanismi burocratici del TAR
e dell'individualizzazione.
Non c'è spazio alle richieste collettive. Ecco. Quello assodato, almeno per quello che è la mia esperienza, sia nel carcere di Saluzzo soprattutto, poi per quello che riguarda anche le Vallette, comunque anche lì mi sembra che la decisione di trasferirci fosse sull'onda di alcune iniziative che poi erano per me normali, invece per quello che riguardava la direzione carceraria erano robe straordinarie, di una gravità, di chissà quale gravità, e quindi poi vengono a ruota tutti i meccanismi.
Proprio il meccanismo dell'individualizzazione, infatti anche quando vi hanno trasferito dispersi uno per carcere apposta, proprio per cercare di minare proprio alla base quel concetto che invece in qualunque situazione, anche da un punto di vista biecamente solidaristico, ma oltretutto per chi ha poi, voglio dire, anche una coscienza politica alle spalle, è alla base di tutto, no? Cercare di collettivizzare, no? I bisogni e i diritti. Infatti questa è proprio una roba
che... Penso che ci possono essere due approcci: vai lì in carcere e ti rinchiudi dentro la tua dimensione, vai a giocare a pallone dove ci sono gli spazi per giocare, a Saluzzo non c'erano, le Vallette c'erano, ti puoi rinchiusa nella tua dimensione, studiare libri, testi impegnativi e tutto quanto, puoi confrontarti con la realtà, e la realtà magari non è uguale a quella che tu pensi nella tua testa di, non so, di ribelle o di rivoluzionario, però ti confronti con quella realtà e cerchi di cambiarla. Ecco, io penso che, almeno per quello che mi riguarda la mia esperienza in questo caso, ho cercato di fare quello, né di giocare a pallone, né di mettermi lì a studiare libri sacri per chiudermi nella mia dimensione personale, ho cercato solo di fare quello.
Assolutamente, guarda, era molto importante puntualizzare questo aspetto, perché c'è proprio uno stacco per chi non lo può vivere direttamente, e fortunatamente non l'ha vissuto direttamente, però c'è questo scarto rispetto al dentro e fuori che è molto importante sottolineare. Passando all'altra parte, citavi tu giustamente il tema dell'amnistia, perché anche questo è un tema che comunque attraversa le sbarre, soprattutto in virtù degli appelli che attraverso le radio radicale che segue la dimensione carceraria eccetera, quest'anno sono diventati piuttosto di attualità, sempre comunque con una sordina, sempre comunque impastata nella retorica un po' così diciamo umanitaria eccetera, però comunque è un tema che in qualche modo bisogna affrontarlo, perché è dal 90 che non c'è più l'amnistia, il problema del sovraffollamento è un problema oggettivo, è una contraddizione grossa, nonostante i tentativi magari di pensare a un'ipotesi di privatizzazione delle carceri ancora più accentuate in stile anglosassone eccetera, però ecco, lo stato dell'arte rispetto all'amnistia, per come l'hai vissuta tu, l'hai vista adesso. Tu la pensi tu?
Adesso il discorso dell'amnistia è sempre un discorso di rapporti di forza, quindi in questa situazione qui, con quello che c'è nelle carceri, insomma il livello di conflittualità, a parte magari qualche momento che c'è stato nello scorso anno, è abbastanza basso, quindi non è che si pone come rapporto di forza che è praticabile non lo è, però anche dall'altro lato bisogna anche vedere le cose come stanno, e la realtà è poi quella lì, che la maggioranza dei detenuti lì, che siano di un'etnia o siano di un'altra, che siano per un motivo o che siano per l'altro, poi intorno a questa parola magica per loro che è l'amnistia, possono in certe situazioni, in certi contesti, poi mobilitarsi e costruire comunque un livello unificante uno con l'altro. Per quello che mi riguarda comunque non è che si dà il discorso dell'amnistia, perché non ci sono i rapporti di forza favorevoli, e perché comunque è un discorso un po' più complicato e complesso, però è anche vero che perché star lì a perdere tempo a discutere con ogni singolo detenuto, quando quella è una speranza che hanno, perché toglierla? Così come i radicali sappiamo tutti quelli che sono, tutti quanti cosa sono, l'autoreferenzialità che li caratterizza e insomma, anche il disprezzo per cui nutro per questo partito, però è anche vero che perché devo star lì a parlare con dei detenuti che ascoltano Radio Radicale tutti i giorni a fargli l'ABC, a fargli le pulci su quello che ascoltano in radio, perché comunque in quel momento lì si attaccano a questa dimensione qui, a questo fatto, gli dico ascoltiamo altre radio, certo glielo posso anche dire se si ascolta Radio Blackout, però in generale gli crea anche, in certe situazioni crea anche della confusione, certo, in un quadro che non è che quello militante o del compagno che ragiona su certi termini con certi punti, utilizzando certi punti di vista, e quindi necessariamente si tratta di vedere se in certe fasi, in certi momenti, si può costruire delle battaglie anche su quel tema lì. Adesso noi l'abbiamo inserito anche in questa cartolina qui come parola d'ordine, ma l'abbiamo fatto soprattutto per dare un contentino ai detenuti che erano lì, che comunque quando sentono questa parola magica gli sembra la prospettiva, al di là del fatto che nel 2006 ci sia stato l'ultimo vero indulto che aveva una caratteristica abbastanza estesa, che ha portato fuori nelle carceri, adesso per esempio a Casaluzzo lì si ricordavano ancora dell'indulto del 2006, cioè che si sono ritrovati in poco tempo da 400 a 150 detenuti, comunque in generale era stata una situazione che aveva liberato un sacco di prospettive di gente che era uscita, quindi c'era quel tipo di discorso lì, penso che vada seguito con quest'ottica qui, non ci sono le condizioni, i rapporti di forza favorevoli per costruire una battaglia sull'amnistia, però è anche vero che nelle carceri viene sentita e quindi necessariamente ti confronti, e se fosse possibile costruire qualcosa collettivamente tra tutte le carceri, certamente non uscirebbe per adesso da quel tema lì, insomma, dal discorso dell'amnistia. Poi il discorso di distruggere tutte le carceri è un discorso ancora oltre, che viene ben più avanti, ed è un discorso che riguarda poi chi ha un certo tipo di coscienza, è un discorso di allargamento che si può anche dare, ma per adesso credo che sia ancora in una fase antecedente.
E andiamo avanti, nel senso che vorremmo fare anche un passo indietro rispetto a quella che invece è stata la questione più specifica dell'inchiesta giudiziaria che ti ha portato...
Vabbè, aspetta, volevo ancora dire una cosa, adesso così dicendo, che poi comunque adesso nelle carceri non è che tutto sia lindo come noi auspichiamo, nel senso che poi ci sono anche comportamenti e cose che c'è anche un discorso educativo da fare, educativo nel senso che noi come lo intendiamo noi, perché penso che insomma anche nei comportamenti, qualcuno li può scambiare per ribelli sociali, però ci sono anche dei comportamenti sbagliati.
Assolutamente.
Perché, insomma, strappare una catenina a una pensionata in un mercato popolare, accoltellare la propria compagna perché magari si è avuto dei dissidi o perché ti vuole lasciare, o organizzare la tratta di ragazzine dai paesi dell'est per farle venire qui a prostituire, penso che siano comportamenti che non è che sono in generale gesti eroici, insomma, penso anche che siano cose che vanno disprezzate. Esistono anche questo tipo di contraddizioni e cercare comunque di farle capire a giovani, a soggetti sociali, figure che sono lì nel carcere, soprattutto perché comunque non è che quello che li caratterizza è un bisogno di cambiamento collettivo, quelli hanno soprattutto un bisogno di cambiamento soggettivo legato alla forma poi del denaro, della merce, insomma, e a dimensioni di quel tipo lì, per cui le contraddizioni ci sono, però si può lavorare, si può discutere, si può chiacchierare, si possono... Se invece si coltiva l'illusione che lì ci siano i ribelli che sono pronti a tutto quanto, allora poi si va incontro a facili delusioni, allora è meglio giocare al pallone nel cortile dell'aria e non porci questo tipo di problemi.
Però nel frattempo giustamente sottolineavamo come anche una forma di protesta quella di non andare alla messa in compagnie non così gradite.
Ma lì era una situazione particolare legata
per dire come
che,
la realtà delle
però
carcere,
dico, non è che sono solo nella sezione semiprotetti, una parte quella più marcia sono sicuramente dentro le sezioni dei semiprotetti rifiutati da tutti i detenuti, però poi per un verso o per l'altro poi le cose
si mischiano,
ce le si ritrova anche nelle sezioni dei carceri, insomma, certe situazioni, certe dimensioni, quindi ricostruire una certa cliché che magari hanno i vecchi rapinatori degli anni 70 o chi ha vissuto certe situazioni o ancora ha certi legami, certe visioni particolari di una vecchia forma di criminalità o di malavita o di fuorilegge che si danno, non è scontata, insomma.
Assolutamente. Dicevamo il passo indietro.
Sì, passo indietro, quindi Giorgio, rispetto invece all'inchiesta giudiziaria che ha colpito te come tanti altri notab il 26 gennaio scorso. Dai microfoni della radio ovviamente abbiamo avuto modo di parlarne più e più volte di questa operazione voluta dal procuratore capo Casello, ovviamente appoggiata da più parti nell'alveo istituzionale, partiti, cioè bene o male tutti hanno giustificato questa operazione volta chiaramente a criminalizzare il movimento e a portare avanti quel discorso oramai vecchio della divisione tra buoni e cattivi, per cui chi è stato arrestato è stato perché era un violento e non perché era un notav. E quindi, come dire, in tanti siete stati tratti in arresto in diverse parti d'Italia, ci sono state anche dispersioni. Ti volevo chiedere un po' come, che idea ti sei fatto, come vi siete mossi nella vostra difesa, in special modo anche nella tua, quale idea comunque ha guidato la vostra difesa per cercare di iniziare a demolire questo castello accusatorio voluto e creato da Caselli?
Sì, vabbè, penso che, vabbè, riferito poi alle scelte che si fanno a livello processuale, penso che fossero tutte così dovute anche a una situazione in cui non è che eravamo un soggetto unitario che è stato attaccato e ognuno ha fatto le scelte più consone, insomma ha seguito una certa linea, un certo modo di rapportarsi a quello che è la magistratura. Di fatto poi ci siamo ritrovati in questa inchiesta, molti non si conoscevano l'uno con l'altro, ognuno ha fatto poi delle sue scelte, ha scelto di stare con il pool legale, soprattutto quasi tutti hanno scelto di stare col pool legale, no? ottave, di seguire una certa linea. Poi qualcuno soggettivamente può aver scelto altri avvocati, ma io comunque non gliene faccio nessuna colpa, almeno per quello che mi riguarda. Non è che si sia dentro una situazione così legata a una lotta di massa, a una lotta sociale, si possono avere anche diverse scelte. Poi certo, uno può anche scegliere riti abbreviati, riti il patteggiamento, penso che ci sia anche quello. Poi penso che la maggioranza di noi andrà al rito ordinario, andrà fino all'ultimo gradino, insomma, di quello che sono i percorsi della magistratura. Però in generale non colpevolizzerei quel tipo di scelte. Quello che è il discrimine è certamente il solito, insomma, avere un minimo di dignità e non mettere, insomma, non andare a raccontare balle in giro o inventarsi soluzioni per uscire dal carcere in maniera infamante. Credo che quella sia la caratterizzazione. Però poi, se ci sono situazioni in cui un singolo imputato ha dei grossi problemi ad affrontare il carcere, non è di qua di là a viverci lì, allora mi penso che ci sia anche la battaglia personale per farlo uscire. Non vedo cosa ci sia di strano a spaventarsi anche a questa situazione, che magari non si è data perché comunque la nostra permanenza non è stata tale da avere questi sviluppi qua. Però ci sta tranquillamente, quando si è in 40 imputati in un processo di massa, su una lotta sociale, in una dimensione di piazza e altro, ci sta anche questo tipo di comportamenti, e credo che siano più che mai legittimi, nel senso che poi si tratta anche di tirarli fuori dal carcere i compagni, quindi credo che siano legittimi. Per quello che riguarda così l'inchiesta, poi anche la scelta di costituirsi, vogliamo dire, insomma, per me ci sta anche questo tipo di scelta, perché credo che uno viene latitante, poi vuole ritornare alla politica attiva, alla politica sociale, si costituisce. Certo che se uno pensa di essere in guerra con lo Stato e quindi avere quei meccanismi lì, naturalmente non si costituisce, continua la sua latitanza e continua la sua guerra con lo Stato, perché allora lì sarebbe un discorso di coerenza che va a farsi fottere. Ma così com'è, dentro questa situazione qui c'è anche il fatto che uno è libero di fare le scelte che ritiene giusto col proprio avvocato, anche di costituirsi altro. Basta che sia una cosa chiara, limpida e percepibile dai più. Quindi credo che più o meno questo sia stato, insomma, le scelte che hanno fatto poi tutti gli imputati. Poi c'è stata un po', certo, è stata caricata anche di un valore che per me è anche lì secondario, il fatto di rispondere o non rispondere alle domande della magistratura, che si dà in certe situazioni o si dà in altre. In certi momenti ritieni utile rispondere perché puoi avere gli argomenti per dimostrare certe cose, in altri momenti non c'è da rispondere perché tanto la situazione è ben definita e altro, e non la vedo caricata in una dimensione da anni 70, insomma, penso che siamo nel 2012, non siamo negli anni 70, e quindi non c'è questo tipo di scelta che era frutto di scelte organizzative o altro, che oggi non stanno almeno in quello che è la dimensione oggi dello scontro politico e sociale nel nostro paese.
Invece, rispetto a quello che sarà un po' l'iter processuale, il processo ovviamente non è ancora iniziato, ovviamente, come dicevi tu, c'è l'aspettativa che comunque tutti insieme si vada avanti, a prescindere da purismi ideologici che ovviamente possono aver riguardato in parte anche certe scelte da parte di alcuni. Però detto questo, siamo tutti notavi, 40 notavi che inizieranno questo processo, lo affronteranno insieme. Sono diverse, come dire, gli elementi che possono far riflettere. Uno di quelli, ad esempio, anche oggi ad Antonio Ginetti, dopo 20 giorni di sciopero della fame, sono stati levati i domiciliari. Nel vostro caso comunque una sentenza della Corte di Cassazione, anche definito eccessive le misure cautelari, l'arresto per i reati o comunque per la situazione che si trovavano di fronte. Secondo te cosa c'è da aspettarsi un po' da questo processo, ovviamente premettendo che nessuno ha la sfera magica?
Lo so, vabbè. Vabbè, adesso penso che in linea generale a luglio scadono i termini della carcerazione preventiva. Adesso ho sentito dire che a giugno vogliono comunque fare il rinvio a giudizio, un'altra voce che circola è che comunque nei primi 15 giorni di luglio vogliono anche fare l'udienza preliminare e quindi si allungheranno i termini. L'inchiesta sta perdendo pezzi dopo la vicenda della Cassazione, quindi naturalmente ci sono state, insomma, anche i domiciliari a Ginetti, penso che rientrano ad Antonio, rientrano in questa ottica qui, nel senso che anche la facilità, se vogliamo, con cui ci sono stati concessi i domiciliari a noi rientrano in quest'ottica qui, però questo non toglie nulla al fatto che la procura, Caselli e gli altri vogliono andare avanti, e quindi se riescono a fare l'udienza preliminare prima della scadenza dei termini di carcerazione preventiva è proprio per comunque consolidare l'inchiesta, cercare di consolidarla. Noi invece abbiamo l'interesse opposto, quella di cercare di demolirla piano piano anche nel suo svolgimento, e quindi andremo avanti su questa strada qui. Non abbiamo una sfera magica e alto su quelli che sono i passaggi, però sembrerebbe che vogliono comunque chiudere nei primi 15 giorni di giugno il rinvio a giudizio degli imputati e poi nei primi 15 giorni di luglio fare questa udienza preliminare che gli permette comunque di allungare i termini della carcerazione preventiva. Lo vedremo.
E staremo a vedere.
Okay.
In conclusione, l'ultima domanda proprio, se hai ancora... No, visto che abbiamo ancora 5 minuti a disposizione. Vabbè, in parte hai già risposto all'inizio, però così una panoramica conclusiva su come tu vedi possibile, ovviamente senza forzare nessuna previsione, eccetera, però dalla tua esperienza diretta, quali lotte possibili all'interno dell'esperienza carceraria vedi da qui in avanti?
Adesso non è che non ho ancora ben chiaro il proseguo, al di là del fatto che io comunque rimango sempre convinto che il terreno della repressione non sia centrale per i movimenti di lotta e altro, perché è un terreno imposto dallo Stato e quindi è un terreno a loro favorevole, però dopodiché ci si trova a confrontarsi con la repressione, con il carcere, quindi bisogna costruire delle mobilitazioni, bisogna stare a seguire con metodo certi sviluppi che si possono dare. È certo però che per costruire qualcosa di significativo sulle carceri ci vuole un lavoro che non è semplice, non è facile, ricostruire una dimensione collettiva in un corpo sociale profondamente attraversato dalle contraddizioni degli anni che viviamo, quindi della dimensione individuale, della dimensione anche della controparte che si è organizzata per contrapporsi a quelle che possono essere le richieste dei detenuti. Quindi è un percorso difficile, però tutto dipenderà certamente dal protagonismo dei detenuti, e nulla possiamo dare per escluso, nel senso che bene o male anche nella società si vedono nuovi protagonismi, la crisi cambia, trasforma la composizione di classe, quindi anche la dimensione carceraria può vivere di riflesso questa situazione qui, movimenti e lotte nella società e movimento e un po' di lotta e conflitto nelle carceri, si può anche dare questa situazione, dipenderà insomma dal futuro e da quelli che saranno gli svolgersi dei prossimi mesi, anni di questa crisi che investe tutto il quadro capitalista.
Certo, e proprio in chiusura, come hai visto la tenuta del Movimento Notav rispetto a questa tematica che, come dicevi tu giustamente, fa parte dell'offensiva della controparte, non nell'agenda progettuale del movimento, però come hai visto la tenuta di diciamo era la prima grande prova a cui si confrontava il Movimento Notav rispetto a questa tematica?
E mi sembra che il livello di tenuta è stato più che positivo, nel senso che sia nella difesa dei prigionieri Notav, nella solidarietà, nella partecipazione è stata particolarmente significativa e non mi sembra che abbiano spaventato la gente, non è che hanno creato un clima di rassegnazione, si tratta anche lì nei prossimi mesi di continuare la mobilitazione sul terreno concreto qui della valle, però penso che i detenuti comunque la solidarietà era intesa come come il fatto che i detenuti no TAV erano parte integrante del movimento ed erano in quella situazione particolare, repressi dallo Stato e dalle sue istituzioni, ma non è stato possibile dimostrare, come voleva Caselli e gli altri, che fossero un corpo estraneo alla Valsusa, e quindi di quello siamo, penso rimaniamo profondamente soddisfatti.